Stai ascoltando il podcast di GuidaPsicology.it, uno spazio dedicato al benessere emotivo per superare tutte le tue inquietudini in compagnia dei migliori professionisti della psicologia e della salute mentale. Iniziamo con il podcast.
Salve a tutti, benvenuti e bentrovati alla diretta di Guida Psicologi di quest'oggi. Come vi accennavo poco fa, oggi parleremo di paura, della paura e ansia anticipatoria con il dottor Alessio Morgan.
Buon pomeriggio, senti, buongiorno, mi vedi ora?
Adesso sì, ti sento anche bene, perfetto.
Era un problema di connessione, eccoci qua, come stai?
Esatto, tutto bene. Bene, tu come stai Alessio?
Reduce dal Covid, ma bene.
Ah sì? Spero che stia meglio adesso.
Sì, sì, no? passato.
Spero anche in forma leggera, ecco.
Non penso che... Poi è passato, non proprio, però è andato bene. Cioè
è andata. Da dimenticare, diciamo.
Da dimenticare, sì, non è stata una buona esperienza.
Allora Alessio, come accennavo a coloro che ci stanno già seguendo, oggi parleremo con te di paura, della paura e ansia anticipatoria. Vorrei quindi iniziare chiedendoti che cos'è l'ansia anticipatoria e come si manifesta.
Allora, cominciamo a dire che l'ansia anticipatoria, quindi chiamiamola anche paura della paura, quindi possiamo chiamarla come vogliamo, che poi alla fine paura della paura ci fa venire l'ansia anticipatoria, è un qualcosa che almeno ognuno di noi una volta nella vita l'ha sperimentato, quindi da un esame universitario, da una partenza, da un qualcosa di spiacevole, diciamo, è un qualcosa che apparentemente è normale. E l'ansia anticipatoria la possiamo definire come una sensazione di angoscia profonda, principalmente, accompagnata da specifici sintomi fisici, che possono essere tachicardia, sudorazione delle mani, giramento di testa, fino a proprio... può portare a dei veri e propri attacchi di panico, poi questo ne parleremo in seguito. E quindi viene visto come un disagio, quindi un disagio, una minaccia che può essere sia vista da un punto di vista psicologico che da un punto di vista fisico. Questo, diciamo, di cambio, diciamo, la percezione, come l'abbiamo sempre parlato, di pericolo cambia da persona a persona. Persone possono percepire un qualcosa non pericoloso, come ad esempio una cena tra amici, quindi non hanno un'ansia anticipatoria, e persone invece possono percepire anche una semplice cena tra amici come un qualcosa di apparentemente pauroso. Quindi diciamoci che è importante stabilire che l'ansia anticipatoria è qualcosa di normale, cioè un qualcosa di normale che ci sta. E capire solamente, diciamo, un po' di ansia ci aiuta, ci attiva. Ad esempio, se pensiamo anche a un esame universitario, il famoso public speaking, imparare in pubblico, l'ansia anticipatoria funziona, ci serve, ci attiva. Solamente quando poi cresce troppo, cioè fino a un certo punto funziona, poi ci sarà un certo punto di cut-off dove si scende e l'ansia è più funzionale, diventa disfunzionale. Quindi diciamo come... diciamo che è qualcosa che ci sta. È una forte sensazione di disagio, però se rimane in certi limiti, possiamo dire, è anche funzionale. E il problema è che le persone che la vivono in maniera disfunzionale la vivono proprio come un vero elemento, quindi una vera sensazione catastrofica, quindi vivono quel famoso scenario, quello che dovrà accadere, quindi che può essere una cena o un viaggio o qualunque cosa, come davvero stesse succedendo qualcosa di terribile. Quindi vivranno le loro giornate in base a quel pensiero, in base a quella situazione. Ad esempio, se avranno un volo 7 giorni dopo, vivranno i 7 giorni prima come se c'è solo quello, non esiste nient'altro. Come le persone che soffrivano di dubbio patologico pensano solo a quello.
Certo. Quindi Alessio, più o meno l'hai già accennato, però quando si manifesta?
Allora, come ho detto, l'ansia anticipatoria si manifesta quando c'è uno stimolo che noi percepiamo come minaccioso, quindi come pericoloso, come rischioso, quindi da un punto di vista psicologico e da un punto di vista fisico. Può essere per un esame, un viaggio in aereo, un viaggio in treno, un viaggio in macchina, vedere degli amici, andare a un centro commerciale. Per qualunque cosa si può attivare un'ansia anticipatoria, la paura della paura. Quindi ci può stare veramente per qualunque cosa, cioè anche andare al supermercato a comprare il latte, quindi ci può essere veramente per qualunque cosa. Qual è il problema? Che nella mente cominciano a venire pensieri, quindi la persona comincia a vivere quella situazione in maniera tragica, comincia a pensare, ad esempio, domani so che devo andare a cena fuori con degli amici, ad esempio, o andare al centro commerciale. Comincio già da oggi a pensare a quello che potrà accadere. Quindi tutti gli scenari catastrofici che mi farò in mente, comincio a percepire, cosa potrà accadere, se mi sentirò male in quel posto, dove andrò, chi chiamerò. Dov'è l'uscita d'emergenza, magari in quel posto? Dove posso uscire? Come me ne vado? Che mi posso inventare? Quindi questo qui ci crea quel famoso loop di domande e risposte. Quindi quel famoso loop di domande e risposte che automaticamente diventerà tutto tragico. E come diceva Seneca, le situazioni catastrofiche, diciamo, le cose brutte sono sempre molto peggiori nella nostra fantasia piuttosto che nella realtà. Quindi noi a livello di fantasia riusciamo a creare veramente l'impossibile, anche perché nella fantasia non c'è limite, la realtà invece è limitata. Quindi da questo punto di vista la realtà sarà deludente, perché nella fantasia riusciamo ad arrivare veramente molto oltre rispetto a quello che accade nella realtà. E quindi questa cosa è importante. Quindi creiamo scenari catastrofici futuri prima che questi sono ancora accaduti. E questo ci porta ad avere uno stato di attivazione fisiologica costante fino a quando poi dopo non arriviamo quel momento. Come abbiamo detto, è normale, ma quando poi diventa così strutturato in questo modo qui, non è più funzionale, perché la persona vive quell'esperienza già accaduta. Ad esempio, una persona che sarà già male a un ristorante, dentro un aereo, se lo porterà presso, quindi vivrà la propria vita pensando sempre a quello che potrà accadere, quando riaccadrà. E come sappiamo, la paura della paura, l'ansia anticipatoria, la conoscono molto molto bene i panicanti, le persone che soffrono di attacchi di panico, che quindi loro vivono con la costante paura che qualcosa possa riaccadere nuovamente, e la conoscono molto bene i fobici. I fobici, perché ad esempio un fobico che ha paura di volare, una persona che ha paura di farsi un esame del sangue, vivrà costantemente con questo pensiero. Quindi ogni qualvolta che dovrà, se lo stimolo si starà per riavvicinare, automaticamente gli si riattiveranno tutta quella serie di pensieri, di loop, di pensieri, di botta e risposta, dove non ne escono più. Quindi diciamo, poi di questo dei panicanti e dei fobici ne parliamo più avanti, però diciamo, questo è quello che accade.
Perfetto. Quali sono le cause, Alessio?
Allora, cioè, dobbiamo dire un passaggio fondamentale, che la paura è un qualcosa di è una delle emozioni di base, una che ci ha portato all'evoluzione. Non è un qualcosa di, come uno dice, no, la paura andrebbe eliminata. Non è proprio così, perché la paura ci ha portato dove siamo. Cioè, di fronte a un leone, a una tigre, se l'uomo non fosse scappato, io non penso che ad oggi saremmo dove siamo arrivati. Non siamo qua, non saremo qui. Cioè, l'evoluzione, la paura è stata fondamentale per l'evoluzione. Se non ci fosse stata la paura, veramente ad oggi dubito fortemente che saremmo tutti quanti qui. Questo è un dato di fatto. Il problema poi diventa un problema quando diventa disfunzionale. Cioè, se io adesso, ad esempio, vedo una tigre e scappo, è giusto. Una persona che vede un burrone e non ci si butta dentro perché ha paura, è giusto. Quindi diciamo che da un punto di vista nell'ottica della sopravvivenza è un qualcosa di super funzionale la paura. Ma nel momento in cui diventa che la paura, il blocco, l'ansia anticipatoria diventa una reazione abituale di fronte a uno stimolo, allora lì il problema non va più bene. Ma questo perché, Francesca? Perché noi viviamo in una società che ormai è mirata al controllo. Quindi noi, se tu vedi la realtà di oggi, tutto ciò che noi viviamo, ma anche dalle cose più semplici, controlliamo tutto. Cioè, dal cellulare a quello che fa il fidanzato o la fidanzata, le malattie, controlli, 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 chi ha detto, che non ha detto. Quindi figuriamoci un pensiero, quanto può essere controllato un pensiero. Quindi figuriamoci quanto riusciamo a stare con la mente verso il futuro, a pensare quello che potrà accadere un giorno, quello che potrà accadere domani, se starò male e se, cioè viviamo con il se. E la maggior parte delle persone che hanno un'ansia anticipatoria vivono nel pre, cioè spesso non hanno degli attacchi di panico, che poi possono avere attacchi di panico, ma spesso i miei pazienti, poi ci sono persone che hanno attacchi di panico e fobici, ma ci sono anche pazienti che hanno solamente il pre, hanno un'ansia attivata, diciamo, che li attiva, costante, non grave, ma costante, che se la portano appresso dalla mattina alla sera. Quindi per la paura, sempre devo andare al lavoro il giorno dopo, che quello che può accadere al lavoro. Quindi è tutto preda molto spesso. E il problema è che più cerchiamo di essere logici, quindi più cerchiamo, perché cosa succede qui, Francesca? Quando uno cerca poi di ragionare sul pre, quindi la paura della paura, e uno cerca di trovare le soluzioni, ma quelle soluzioni che uno si porta appresso sono disfunzionali. Perché io più cerco di rispondere a delle domande, qui non ho una risposta, perché io non so come starò domani, non ho una palla di vetro.
Certo.
E automaticamente io attiverò ancora di più la mia ansia. E le domande che arriveranno, come dico sempre, non le possiamo impedire, perché le domande ci arrivano, ma le risposte a tutte quelle domande le possiamo bloccare come? Bloccando le risposte inibiamo le domande. Quindi già questo potrebbe
Alessio.
essere una buona soluzione per bloccare, diciamo dire, l'ansia anticipatoria. E quindi, come ho detto, quindi le cause sicuramente soggetti ansiosi possono avere degli stati attivazionali, diciamo di attivazione più alto sicuramente, senza che andiamo a cercare le cause dei genitori ansiosi che non ci interessa, anche perché se è così non possiamo farci niente. Se un genitore sta ansioso con un figlio non ci possiamo fare nulla. Non è che possiamo andare a scavare il perché del come e del quando, allora scopriamo che il genitore era ansioso, allora la persona che viene in terapia risolve il problema. No. Cioè, ti faccio un esempio semplice. Se una persona che ha l'ansia anticipatoria di andare in aereo, ok? Poi va in terapia e scopre che la mamma ogni volta che prendeva un aereo era in attivazione. Non è che se scopre che la mamma aveva l'attivazione fisiologica, allora lui smette di avere paura di volare. Avrà ancora paura di volare, se non peggio, addirittura in alcuni casi. Quindi non. E poi c'è questo errore costante nella terapia di pensare al causa-effetto. Non sempre c'è un causa-effetto, cioè non sempre c'è un motivo. Io ti posso dire che io seguo veramente tante persone e più ti dico la realtà, cioè il 95-98% non ci sono traumi alle spalle, non c'è un trauma alle spalle. Ho avuto piloti in terapia che non volavano più di punto in bianco e non è che loro hanno avuto attacchi di panico prima in aereo o hanno avuto incidenti aerei. È di punto in bianco e la mente fa così, si blocca su qualcosa, ma non per forza c'è una causa. Questo è quello che c'è da dire. Che uno spesso va sempre a cercare la causa, ma spesso non c'è una causa, anche dell'ansia anticipatoria non c'è una causa. Che poi se, io ho parlato di questo perché spesso l'ansia anticipatoria è collegata a fobie, attacchi di panico. Quindi se pensiamo poi al panico, alle fobie, uno pensa sempre a un trauma, ma ti dico la realtà, no, non è proprio così. Non è
Non è
assolutamente.
necessariamente così,
No,
certo.
assolutamente
Perfetto. Alessio, il rimedio che spesso viene messo in atto è l'evitamento. Cosa fare in questo caso?
Allora, diciamo che l'evitamento è un qualcosa di istintivo, è un istinto. Come uno dice, ho paura di qualcosa, ad esempio, la tigre che mi fa paura, il serpente velenoso, scappo, automaticamente anche l'evitamento è qualcosa di logico, di giusto, è istintivo, è qualcosa di automatico. Il problema è che l'evitamento è un tentativo, quella che noi chiamiamo in ottica strategica, la tentata soluzione, disfunzionale, perché la tentata soluzione che poi ci porta inevitabilmente ad alimentare ancora di più il problema, ma la persona automaticamente evita, ma più evita. Come dice sempre il mio collega di Milano, Carlo, uno più cerca di evitare, cioè più evita, uno dovrebbe cercare di evitare, evita di evitare. Ma evitare di evitare è giusto, ma evitare di evitare a volte non è semplice perché uno dice ho paura. Come faccio a non evitare se ho paura? Mi spaventa quello stimolo, come faccio a buttarmi dentro a un burrone se mi fa paura? Quindi qua ovviamente dipende poi dal livello di gravità della situazione. Perché poi che succede? Ci sono persone che hanno un'ansia anticipatoria leggera, diciamo che non sfocia in attacchi di panico e riescono a fare, e persone invece che hanno dei veri e propri attacchi di panico e non riescono ad andare, perché sappiamo bene che quando viene un attacco di panico è morte, è perdita di controllo, impazziscono, quindi non gli puoi dire non, tranquillo, è solo un aereo, vola, non si può fare, viglia non panicante, tranquillo, ora ti passa. Non funziona così. Quindi quando uno cerca anche di calmarsi nel famoso tentativo che ti dicevo prima di comunicare in maniera logica, non funziona perché sappiamo bene chi di noi non ha avuto l'ansia. E uno cerca di dire calma, calma, che ora ti passa, ma quel calma, calma ce la fa
No,
alimentare ancora di
non è
più, cioè
utile, certo.
non funziona esattamente. Quindi diciamo che il lievitamento è una delle tante soluzioni principali, ma è una delle quali che ci alimenta il problema a dismisura, ce lo fa peggiorare, ce lo alimenta. Ti faccio un esempio. Una persona che ha paura di guidare, ok? Paura di guidare in autostrada. Man mano evita l'autostrada. Poi, per esempio, a Roma abbiamo il raccordo inoltre l'autostrada. Comincia a non guidare più nel raccordo, poi non guida nelle aree trafficate, poi non guida in città, poi non guida in determinati posti, poi guida solamente in strade specifiche e poi non guida più. Quindi l'evitamento purtroppo stringe. Quindi evito oggi, evito domani, quel problema alimenta. Quindi poi ci sono persone che evitano una cosa, dice oggi comincio a evitare il centro commerciale, domani il negozio di alimentari, domani il supermercato. Quindi a due, uno si ritrova che non esce più di casa. Questo è quello che succede molto spesso. Quindi, e c'è da dire anche una cosa molto importante: una persona che ha una personalità principalmente ossessiva, quindi che tiene il controllo, si butterà, cioè farà l'esperienza, piuttosto che si sente male, che poi terrà il controllo e perderà il controllo, perché sappiamo bene che tenere il controllo fa perdere il controllo. E invece una persona che è prevalentemente fobica, no, si bloccherà. Quindi l'ossessivo, diciamo, fa l'esperienza, si sente male, ma la fa ugualmente. Il fobico invece si blocca prima. Quando parliamo di cose più grandi, quando parliamo di
Certo.
situazioni un po' più importanti, diciamo. E quindi questo è, principalmente.
Perfetto. Come già accennavi anche tu, Alessio, l'ansia anticipatoria, diciamo, si manifesta, può manifestarsi con gli attacchi di panico, con le fobie o anche nelle relazioni sociali, appunto. Ti andrebbe di approfondire un attimo punto per punto?
Sì, come tu mi hai detto, l'ansia anticipatoria si può, insomma, le persone che soffrono di attacchi di panico la conoscono molto molto bene, l'ansia anticipatoria, perché loro vivono, quindi persone che hanno attacchi di panico, che vivono attacchi di panico in stimoli precisi, quindi ad esempio sanno quando escono di casa, prendono l'ascensore, prendono la macchina, hanno attacchi di panico, persone che hanno proprio attacchi di panico in momenti in cui loro non si aspettano. Sono anche persone che gli chiedi, ok, quando questi attacchi di panico vengono in momenti che puoi prevedere o non puoi prevedere? Molte persone sono non puoi prevedere, non li posso prevedere. Quindi vivono tutto il giorno costante, con la costante paura che possa venire un attacco di panico. Invece, ad esempio, persone che sanno che gli verrà l'attacco di panico in macchina, in aereo, in treno, evitano quello e, diciamo, la giornata va più o meno abbastanza bene. Sempre con il lievitamento e loro vivono comunque sia come una sconfitta, perché il lievitamento è una sconfitta enorme. E non è che dici uno evita, per esempio, ok, evito di prendere l'aereo, ma poi quando poi lo evito, dopo sto ancora peggio perché l'ho evitato. Il fobico, ad esempio, la persona fobica, è una persona fobica che, come abbiamo detto, mi chiedono sempre quante fobie esistono. Fobie esistono, quanti elementi abbiamo in realtà? Cioè, quindi, come ti dicevo sempre nelle nostre scorse dirette, che qualunque stimolo presente nella realtà può essere un elemento fobico. Quindi, quando poi si presenta quello stimolo, ovviamente loro stanno con l'ansia anticipatoria, con la paura della paura di stare male. Quindi, questo è un costante. Fobie sociali, persone che soffrono, che hanno una fobia sociale, assolutamente. Ad esempio, vedere amici, andare a cena fuori, andare in una piazza. Public speaking, parlare in pubblico, diciamo, sono molto connesse, cioè, quindi la paura della paura, che qui, diciamo, spesso che le persone che hanno fobia sociale, con la paura della paura, loro hanno principalmente dei veri e propri attacchi di panico, molto spesso e volentieri. Quindi diciamo che o semplicemente, diciamo, o hanno attacchi di panico o vivono un costante senso di disagio. Diciamo, la loro paura principale è quella che l'altro li giudica. Cioè, loro si sentono strani, automaticamente parte il pensiero, chissà che sta pensando di me, e quello crea
Sei
il circolo
d'accordo?
vizioso che non esco più, perché che sta pensando, che non starà pensando, quindi arrossisco sempre di più. Quindi diciamo che le persone che hanno la fobia sociale o arrossiscono. Principalmente molte arrossiscono, quindi hanno la paura di arrossire, infatti le senti quando vengono in terapia che hanno paura di arrossire, oppure hanno proprio attacchi di panico, quindi che vanno lì e si sentono male, oppure che evitano proprio la situazione. Quindi chi parla in pubblico pure, di fronte a tante persone, si bloccano, politici che si bloccano, sai quanti ne succedono. Quindi diciamo che questo è, quindi Ma può essere di tutto, cioè, veramente, può essere veramente di tutto, può essere, cioè, si può veramente attivare per qualunque cosa, cioè, per la fobia sociale, per qualunque cosa, cioè, l'ansia antisociale può venire per qualunque cosa, cioè, veramente per qualunque cosa, veramente per qualunque cosa, cioè, non c'è un limite. Infatti è un argomento interessante perché non si parla sempre solo di cose patologiche, perché anche a me non piace parlare molto di patologia, a me piace parlare di meccanismi inceppati che si bloccano. Non mi piace parlare di patologico, sono un po' contrario a questo, da questo punto di vista, diciamo.
Perfetto Alessio. Diciamo per concludere un attimo questo primo ciclo di domande, quali sono i possibili rimedi per l'ansia anticipatoria o la paura della paura?
Ma diciamo che l'ansia, ripeto, quello che viene sempre messo in atto, come abbiamo detto, è l'evitamento, no? L'evitamento è la cosa costante che viene messa in atto dalle persone quando hanno un'ansia anticipatoria. Purtroppo le persone, come quello che cercano di fare in maniera automatica, è il famoso controllo. Più cercano di controllare le reazioni fisiologiche, più perdono il controllo, perché l'ansia anticipatoria non si può. Quello che ho detto prima, non possiamo comunicarci in maniera logica, diretta, no? Non possiamo dire calma, calma, che ora ti passa. Quel calma, calma apre le porte all'ansia ancora di più e ti fa sentire male. Questo è il concetto. Diciamo che i rimedi per la paura della paura, diciamo, possono essere vari, diciamo. Io dico sempre che sono sempre, e questo purtroppo te lo ricordi che la penso in questo modo, io sono un po', diciamo, contrario ai consigli da banco, da farmacia, perché nel senso il consiglio da banco, tipo respira, respira, che ora ti passa, io sono, insomma, non funziona secondo me. Cioè, non, quindi il consiglio, io dico sempre, fate una terapia, anche se è breve. Non per forza, perché poi c'è sempre questo luogo comune che le terapie vanno a scavare quando uno è piccolo perché è cascato dal seggiolone o perché mamma era ansiosa. Non è proprio così. Non tutte le terapie vanno a scavare nel profondo, e ci sono terapie che lavorano sul presente, sull'oggi, sul problema, su quello lì. E poi uno si inventa, cioè si trova delle strategie per rompere il problema. Diciamo che un rimedio molto buono cioè, nella psicoterapia breve strategica, nel nostro approccio, una cosa che funziona molto molto bene nell'ansia anticipatoria è quando c'è un problema anticipato, quindi una paura di una paura. Ad esempio, devo andare a fare un esame, è la famosa peggiore fantasia. La famosa peggiore fantasia funziona bene, ossia ricavarsi 30 minuti al giorno, mettersi al buio in camera e calarsi in tutte le peggiori fantasie. Devo cercare volontariamente di stare male, anche se non riesco a stare male, fino a quando non sono alla sveglia, devo continuare a stare male. Poi quando i 30 minuti sono finiti, esco, mi lavo il viso in bagno con l'acqua fredda e continuo la mia giornata. Cioè, questo è quello da fare come tentativo, nel senso, se uno non vuole andare ancora più, insomma, cercare un aiuto più valido, è proprio calarsi nella peggiore fantasia. Calarsi nella peggiore fantasia può eliminare la paura della paura, però dico sempre, andrebbe fatto in terapia in modo strutturato, se no
Certo.
non ha lo stesso effetto, insomma. E se poi la paura della paura è solamente nel pensiero, come ho detto anche prima, le domande di paurose non possiamo impedirle, possiamo semplicemente, ogni volta che ci arrivano, evitare di emettere una risposta, e se sono troppo forti invece dobbiamo scriverle. Le scriviamo tutte quante, quando poi sono finite le estrattiamo e le buttiamo. Qui sono due tentativi, sono due soluzioni, due tecniche molto efficaci per quanto riguarda questo tipo di problema, insomma.
Perfetto, va benissimo Alessio. Allora, se sei d'accordo, passerei adesso
Allora,
alle domande di
1081 che
principio.
chiede: la meditazione secondo lei può aiutare? Io non io penso che questi tipi di problemi, la meditazione e la respirazione, non so quanto possono aiutare, nel senso, non lo so, non sono. Ho avuto vari pazienti che hanno avuto questo tipo di problema, troppi, che hanno fatto percorsi di meditazione e di respirazione e non li hanno portati lontani. Quindi non lo so. Io non sono. Non sono pro, diciamo, secondo il mio approccio teorico. Quindi poi figuriamoci, sono tanti, tanti approcci teorici, quindi ognuno ha il suo pensiero, questo è. Mi dicevi, Francesca, scusami che ti ho interrotto.
No, tranquillo, ci mancherebbe. Ti dicevo, se sei d'accordo, passerei alle domande degli utenti. Abbiamo una prima domanda di Claudia che che ci chiede: se l'ansia anticipatoria colpisce lo stomaco, come si risolve?
Allora, domanda interessante, perché comunque quando l'ansia arriva, anticipatoriamente colpisce a livello somatico, quindi possiamo avere disturbi somatici, quindi problemi gastrici, mal di pancia, quindi può prendere qualunque cosa e siamo sempre lì, quindi perché si attiva lo stomaco? Perché comunque c'è una somatizzazione, quindi dal pensiero poi si somatizza. A volte le persone lo sentono solamente a livello fisico, ma in realtà nasce sempre da un pensiero. Quindi diciamo anche qui la soluzione è quella che ho dato prima, quindi nei possibili rimedi, in questo caso, quindi peggiore fantasia di 30 minuti cercando di stare peggio che puoi, quindi cercando di immedesimarti più che puoi in questi sintomi che tu senti fisici, cioè devi cercare di stare male più che puoi, a tutti gli scenari catastrofici che ti vengono in mente.
Abbiamo poi un'altra domanda di Valentina che ci chiede: come o con quali esercizi si esce dal pensiero di paura?
Quindi che ho appena detto, ossia peggiore fantasia, io la utilizzo in terapia molto spesso, è una delle, insomma, delle tecniche principi della terapia breve strategica, e il pensiero intrusivo, il pensiero loop ossessivo va interrotto smettendo di rispondere alle domande, bloccando le risposte e se la domanda è troppo forte dobbiamo riportarla scritta, scrivo, scrivo, scrivo fino a quando non collassa. Quando è collassata smetto e continuo a fare le mie cose. Se poi si ripresenta, ricontinuo, non devo rispondere, quindi blocco la risposta e continuo la mia giornata così. Diciamo, questo è quello che i consigli che da banco che possiamo dare in questa diretta. Poi se uno vuole fare un percorso un po' più approfondito per levarsi il problema definitivamente, ovviamente c'è modo senza, ripeto, senza andare a scavare anni e anni, basta fare una terapia di qualche mese in ottica strategica, il problema insomma viene risolto, insomma nella quasi totalità dei casi, insomma. Questo è quanto. Spero di essere
Bellissimo,
stato insomma
Alessio.
esaustivo.
Assolutamente sì, anzi io approfitto anche per ricordare a tutti coloro che vogliono mettersi in contatto con te che ho lasciato qui un commento fissato con il link che porta direttamente al profilo o sul nostro portale. Va benissimo, Alessio, io direi che abbiamo concluso la diretta di oggi, ti ringrazio come sempre, è stato un piacere.
Anche per me. Ti abbraccio.
Grazie mille, alla
Ciao.
prossima. Ciao Alessio.
Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!